è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
La tarantella è sempre più di moda, ma la tarantella nostra andrà in gran voga. Senza d'amore, senza amore, io viglio sa che a scova viglio tu. Tarantella, cappellezza, tarantella, rindamotezza, se tu scovi, scovo anch'io, scova pure donna Sofì.
Noi siamo il futuro di questo paese, non è giusto che ce ne dobbiamo andare. Poi ci parla di fuga di cervelli, ma la fuga di cervelli è lecita una volta questo.
Siamo stanche, aiutateci, salvate i nostri figli.
Noi abbiamo manifestato sempre pacificamente e continueremo a farlo perché non siamo persone violente, solo che vogliamo il diritto di decidere come morire.
Anche se diciamo i politici dicono che sarà una discarica sicura?
Per favore, ma come si può dire a Napoli? A Napoli?
Questa è la Zanzara, 18:36, 800 24 00 24. David Parenzo, sempre
eccomi
da Roma, come stai?
Bene, direttorissimo, bene, bene.
Non sei in ufficio, no?
Sì, no, lotto come un ghepardo. Sono in ufficio nella redazione di Telese.
Non nel nostro ufficio, ancora oggi
no,
non vai nel nostro ufficio.
Forse mi disloco più tardi, ma mi hanno segnalato il servizio segreto militare,
sì,
dopo le terribili minacce ricevute ieri via SMS,
che è meglio non è...
che è più prudente allocarsi in altro loco.
Però, però insomma, adesso non esageriamo, è vero, c'è sempre qualche pazzo che minaccia, però direi fra qualche giorno di riprendere le abitudini.
No, assolutamente, non ci facciamo intimidire.
Assolutamente. Noi. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, avete ascoltato alcune voci della ribellione di Terzigno, probabilmente queste erano brave persone, certamente non quelle che mettono a ferro e fuoco centri urbani, incendiano macchine, ingaggiano battaglie di notte e di giorno con la polizia. E il sindaco di uno di questi paesi interessati alla seconda discarica è il sindaco di Bosco Reale, si chiama Gennaro Langella. Quando il capo della polizia, e sto parlando del capo della polizia, Manganelli, dice, beh, insomma, saremo costretti a usare la forza, eccetera, eccetera, abbiamo deciso comunque di far aprire la seconda discarica, eccetera, eccetera, ha risposto in questo modo. Quella del capo della polizia è una vera e propria provocazione. Alimenta lo stato di tensione, istiga la gente alla violenza. Cioè Manganelli, che fa il suo dovere e che ha detto ha annunciato il ricorso alla forza per garantire lo sversamento dei rifiuti nella discarica di Terzigno, viene accusato da un sindaco, da un signore Langella, di provocare e di alimentare lo stato di tensione. Ma è una cosa fuori, non capisco come possa essere possibile. Comunque la voce di questo sindaco è questa: mandatemi qualsiasi cosa delle dichiarazioni fatte nelle ultime ore.
Parliamo di discariche, poi non stiamo parlando di discariche, qua sono dei buchi. Dei buchi dove viene tolta tutta l'immondizia dalla strada e viene messa all'interno.
Ho capito, ma perché lei
non
dice
è questo il modo corretto di gestire? Viva la Rai,
se sarai buono il tuo Mazinga vedrai. Naturalmente aspettiamo i vostri contributi, i vostri interventi sulla questione della discarica, insomma sull'ennesima emergenza rifiuti in Campania, se di emergenza si può trattare, ma sentite già la musica di Renato Zero e la Rai. Perché naturalmente ci sono discussioni come al solito sulle cose che riguardano la RAI, per un motivo molto semplice che ripetiamo ogni volta: finché c'è politica ci sono discussioni alla RAI. Giustamente il presidente della Lega Rimberti qualche giorno fa, Parenzo, ha detto una cosa: vorrei che dell'azienda si parlasse una volta l'anno. Beh sì, in una RAI ideale dove non ci sono i partiti può darsi che... in realtà anche la BBC, dove i partiti ci sono un po' meno, comunque le polemiche scoppiano lo stesso.
Fioccano, però è
allora, ti faccio sentire che cosa. Una trasmissione
che diffida Minzolo?
l'Agcom che ha diffidato il TG1 per eccessiva presenza del governo e della maggioranza. La diffida non è nulla, però se poi la cosa verrà reiterata, cioè se il TG1 continuerà a dare troppo spazio al governo e alla maggioranza, ci potranno essere ulteriori provvedimenti, penso multe, eccetera eccetera. Sai che se gliene frega Minzolini delle multe dall'Agcom, comunque
con lo stato di, come dire, con i conti in ordine, dico ironicamente ovviamente, che ha la Rai, beh, insomma, poi non vogliono pagare il compenso.
Ma tanto nessuno è responsabile, figuriamoci, i conti della Rai, certo, non gliene frega niente a nessuno. Vespa e Masi, in molti hanno criticato, secondo me giustamente, la presenza di Masi da Vespa, il fatto che la trasmissione di Porta a Porta di qualche giorno fa dedicata alla vicenda Santoro non solo si sia occupato della vicenda Santoro in una maniera, diciamo, piuttosto ampia, e inoltre il fatto che Santoro non sia stato adeguatamente difeso. Vespa che introduce Masi.
Le regole valgono per tutti è un tema che ci viene suggerito anche dalla polemica su Anno Zero, su Michele Santoro, che dopo la sospensione di 2 settimane annunciata dal direttore generale della RAI deve seguire una trafila prevista dalla legge, quindi Santoro giovedì prossimo andrà in onda e il direttore generale della RAI, Mauro Masi, è collegato con noi e parteciperà a questo dibattito, vista l'assoluta singolarità della situazione. Non è normale che il direttore generale della RAI partecipi a un dibattito, una trasmissione della sua azienda, ma non è nemmeno normale la situazione che si è creata.
Beh, non è normale, e allora di che parli, Vespa? Lo inviti pur dicendo che non è normale. Qualcuno ha rimproverato a Vespa di aver fatto una trasmissione in cui c'è stato una sorta di killeraggio di Santoro, perché i difensori di Santoro in realtà non erano tali. C'era Sansonetti, c'era Colaninno, non sono stati. Ma secondo me questo non è questo il problema. Il problema forse è quello evidenziato da Aldo Grasso. Sentite.
Come mai un direttore generale che accusa Michele Santoro di aver fatto uso privato del mezzo televisivo, ma come fa a accusare di uso personale del mezzo televisivo un suo dipendente quando lui, il capo supremo, va in televisione e usa in maniera personale, del tutto personale, il mezzo televisivo?
E su questo non si può dare torto a Grasso, perché insomma, per rispondere a Santoro, a quel vaffanbicchiere o alla trasmissione successiva di Santoro, non è che ci si può mettere sullo stesso piano concedendo interviste a destra e a manca, insomma, si fa un comunicato, punto e basta. Il direttore generale RAI che va a essere intervistato da dipendenti o collaboratori della RAI è una cosa ridicola, perché evidentemente non ci saranno mai domande scomode, no? Cioè, come può Vespa, che è pagato dallo stesso Masi, fare domande a Masi stesso? Mi sembra complicata come cosa.
Ma io sono arrivato a una conclusione molto semplice: Masi è il più grande direttore marketing che la RAI abbia mai avuto.
Tu dici perché fa aumentare gli ascolti delle trasmissioni,
ma
che in teoria dice a parole vorrebbe,
esatto,
limitare.
Io oggi ero a un pranzo a via Settembrini a Roma e a un certo punto ho incontrato una persona, un dirigente della RAI, il quale mi ha detto: guarda, questa sera faremo il botto d'ascolti. Ero tutto contento, siamo tutti contenti della RAI perché stasera ci sarà un botto d'ascolti.
Santoro stasera, dici?
Sì.
Sempre Grasso, mai ho visto uno spettacolo così brutto.
Vedere adesso un'azienda che è nelle mani dei partiti e vedere soprattutto che i partiti la usano così male, credetemi, è uno spettacolo, forse il più brutto spettacolo che la RAI abbia mai mandato in onda.
Bene, andiamo a Milano. Cosimo, buonasera, 800 24 0024, primo ascoltatore della serata, prego.
Buonasera Cruciani. Volevo offrire il mio piccolo contributo sul discorso Terzigno, perché io vivo a Milano ma da un anno e mezzo lavoro a Napoli e passo il 70% del mio tempo sostanzialmente a Napoli e nei dintorni. E quello che volevo dire sostanzialmente cos'è, senza voler fare di un erba un fascio ovviamente, ma la maggior parte delle persone che in questo momento in maniera più o meno violenta vanno davanti alla televisione, protestano, mettono i bambini, i figli, le malattie, sono le stesse persone che fino a ieri, e probabilmente secondo me anche faranno domani, quando passano i camion, non quelli regolari diciamo, ma quelli famosi della camorra che vanno a sversare i rifiuti tossici, quelli sì pericolosi, nelle discariche abusive che sono fuori Terzigno e fuori Bosco Reale, e lo sanno tutti,
se ne fregano,
quando passano quei camion, no, se ne fregano sarebbe il minimo, che fa? Passa, adesso insomma io dico parlo di velato evidentemente perché non è che lo rima, mi dicono, passa la persona, dice stanotte dalle 11 alle 2 del mattino non deve passare un cane per le strade e vanno i camion. E sono tutti in casa tranquilli, tranquilli relativamente, sì. Ovviamente. Perché? Perché lì ovviamente non si può fare la tarantella della... della salute, del bosco.
Cioè, lei dice, Cosimo, che l'attenzione di queste persone, le stesse che manifestano, anche se non è che possiamo essere nelle loro case né nella loro testa, né sappiamo i loro comportamenti in situazioni precedenti, lei dice l'attenzione nei confronti di queste persone sulle questioni che riguardano la salute, l'ecologia, eccetera, non è sempre costante.
Perché il fatto, io sono convinto che è chiaro che la Camorra non vuole una discarica, che è una cosa bruttissima, sono d'accordo, a parte che sta cosa del patrimonio dell'umanità, ormai è tutto patrimonio dell'umanità, non ho capito, vabbè, del parco mi sta bene tutto, ma è la Camorra che non la vuole.
Sì, ho capito, Cosimo, io però parto da una questione molto semplice, le istituzioni hanno deciso di aprire una nuova discarica in Campania. Per motivi, come sappiamo, legati al processo dei rifiuti, a una situazione emergenziale che deve ancora finire, eccetera, eccetera. Quella decisione, anche se poi i politici hanno promesso che quella seconda discarica non sarebbe stata riaperta, e qui sta l'errore, perché i politici promettono troppo. Pare lo stesso Berlusconi, il 29 di settembre, leggo da qualche parte, avrebbe detto al sindaco di Terzigno che la discarica non sarebbe stata aperta, eccetera, eccetera. Ma insomma, al di là, al netto delle promesse sbagliate dei politici, quando le istituzioni decidono che una cosa va aperta perché bisogna completare un ciclo dei rifiuti, perché comunque c'è un'emergenza e perché altrimenti i rifiuti sarebbero per strada, quella cosa va aperta, punto. Ma non si discute, non si discute. Chi va in piazza a bruciare le cose, chi va in piazza a protestare, per carità, è legittimo, bisogna farlo pacificamente. Cosa c'entrano le sassaiole contro la polizia o contro i giornalisti? Abbiamo il traffico, torniamo subito. Eccoci qui con la Zanzara, 18:49, 800 24 00 24, da Roma David Parenzo. Sai che Berlusconi ha deciso di querelare per diffamazione Report. La Gabbanelli risponde in questo modo in un'intervista rilasciata a Radio 24: se Berlusconi si ritiene diffamato ha tutto diritto di fare le azioni che ritiene più opportune. La differenza tra me e lui è che se io mi sento diffamata non posso tirare in tribunale lui, mentre lui può tirare in tribunale me. Ma adesso questo mi sembra un po' esagerato, insomma.
Polemica,
perché Berlusconi è protetto, pungente. Diciamo, dice la Gabbanelli, invece io no. Sì,
pungente, ma veritiera.
Sì, certo, certo, perché poi decide il Tribunale dei Ministri nel caso di Berlusconi, e se passa addirittura Lodo Alfano tutto quanto comunque è protetto.
Da vedere dove ha sbagliato Record.
Sì, sì, ma poi questo sarà oggetto di discussione se poi le cose vanno avanti, perché spesso le querele poi vengono rimesse, vengono abbandonate, eccetera, eccetera. Dove andiamo? Giorgio da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
No, io una sola parentesi sul discorso di Napoli, mi viene in mente che alla fine si sta ribaltando tutto, che è ancora colpa del governo che non ha mantenuto le promesse e che i rifiuti a Napoli è colpa degli industriali del nord che scaricavano i loro rifiuti giù, come 3 dipendenti della FIA sono diventati degli eroi contro tutti gli altri disoccupati o ditte che chiudono, che non hanno voce. Io invece volevo parlare della RAI. Del paradosso, come la storia della Gabbanelli, che ha sempre fatto cose eccellenti, secondo me si è persa in un bicchiere d'acqua a contrapporre una spesa dichiarata sui redditi, senza che nulla venga nascosto, al discorso di Fini col suo appartamento.
Ma infatti, secondo me, l'unica cosa che un po' stonava delle dichiarazioni della Gabbanelli nel presentare la puntata di Report era questo paragone. Uno fa un'inchiesta su Antigua, appunto, senza fare paragoni, Monte Carlo, Antigua, eccetera, eccetera. Questa mi è sembrata un po' eccessivo, poi il resto ognuno fa l'inchiesta su quello che vuole, secondo me ci deve essere il massimo della libertà. Adesso c'è la querela di Berlusconi, vedremo.
È una caduta di stile, ma io volevo chiudere con una battuta, perché sentire anche, soprattutto Bocchino si è sovraesposto per conto di Fini, contro Minzolin e la RAI, che praticamente Rai sì. 1 e tutto è... Battuta è questa, sapete come finirà? Fini con un pugno di mosche, Bocchino con l'amaro in bocca.
Vabbè.
Saluti.
E vabbè...
Non è la prima battuta su Bocchino, caro Parenzo.
No,
non particolarmente felice questa qua, per carità, con tutto il rispetto di Giorgio, ma insomma è da una vita che l'onorevole Bocchino campa con le battute sul suo cognome,
detto,
no?
L'ha anche detto, questo cognome che da ragazzo mi ha attirato ironie, ma poi mi ha aiutato politicamente, perché è un cognome che uno si ricorda. Vuoi mettere, quando uno deve scrivere una preferenza, non conto scrivere Bocchino, un conto scrivere, che so, Gavronsky, è già più complicato.
Beh, però Gavronsky, diciamo, con... Gavronsky anche
no,
più.
Ma dico, dal punto di vista tecnico, è difficile scriverlo, no?
Ma non ci sono più le preferenze, per
non
cui
ci sono più, sono perfettamente europeo.
È vero, è vero. Antonio da Roma, Gavronsky.
Difficile.
Però, no, però insomma, tutta un'altra musicalità.
No, ma non voglio fare paragoni, cioè, figure, però è difficile. Scandelberger.
Scanderebbe, che non sbagliare su Scanderebbe.
Straquadanio.
Sennò ti, no, Straquadanio. Straquadanio, no, Straquadanio. Sono Straquadanio. Quattro.
Non ce la farò mai.
Provaci, provaci un po'.
Straquadanio.
Ce l'hai quasi fatta. Antonio da Roma, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, salve, senta, io volevo soffermare la sua attenzione su insomma, questo clima di enfatizzazione che c'è insomma, nel settore privato, nel settore pubblico della cronaca nera, anche in relazione insomma, degli articoli che ho letto nei giorni scorsi sui giornali tipo La Repubblica, che diceva appunto che in Italia i mezzi di comunicazione ogni tanto hanno bisogno appunto di appoggiarsi su queste vicende, vedi insomma il fatto di Cogne, la strage di Erba, la strage di Meredith, cioè come se fosse un ciclo, diciamo, una moda che ogni debba essere ripresa. Soprattutto insomma.
Cos'è che le dà fastidio a lei, Antonio, senza troppi discorsi? Cos'è che le dà fastidio di questo interesse sicuramente insistente da parte. Ne abbiamo parlato già ieri delle televisioni sulla vicenda di Sara Scazzi. Ma mi sembra che ci siano tutti gli elementi per continuare a fare trasmissioni. Cioè, ogni giorno vengono rivelate cose nuove, ci sono verbali nuovi, interrogatori nuovi, nuovi interrogativi oltre che verbali, interrogatori.
Io insomma le cose che mi danno fastidio sostanzialmente sono due. La prima, che comunque il servizio pubblico, faccio la differenza tra quella che magari è una rete privata come il telegiornale di Mentana.
Ma perché secondo lei ci sono differenze da questo punto di vista nelle trasmissioni pomeridiane, per esempio in larga parte della giornata, tra la Rai e Mediaset? Io non vedo nessuna differenza.
No, nelle trasmissioni pomeridiane no, però insomma...
No, ma in generale non c'è, mi sembra che siano da tempo questo, non sto dicendo una cosa nuova.
Ma io più che altro penso che diciamo sia abbastanza eccessivo e sbagliato sprecare i soldi dei contribuenti per un plastico tipo quello della trasmissione di Bruna Vespa, che insomma
ma quello ogni trasmissione si regola come vuole, con i suoi gusti, con le sue preferenze, con il suo budget soprattutto, eccetera. Non, a lei non piace il plastico di
no, più che altro io reputo più intelligente insomma esordire in un telegiornale come fa tipo Mentana, insomma, con temi di attualità e utili per quello che magari può essere il dibattito sociale, come non so.
Ma adesso il dibattito sociale non so, Mentana fa moltissima politica da quando è direttore della 7, comunque a lei piace più la 7 di altre trasmissioni. Vabbè, siamo nel campo, appunto, siamo nel campo dei gusti. Devo andare su altri ascoltatori. Dove andiamo? Andiamo a Firenze, Paola.
Sì, buonasera dottor Cruciani, a lei e ai suoi ospiti.
Sì.
Io volevo intervenire su Terzigno.
Sì.
Dicendo, chi arriva a Firenze dal casello autostradale di Firenze Ovest, alla propria destra vedrà una bella collinetta sul quale adesso sta crescendo anche della bella erbetta verde. Quella non è altro che una collina generata dai rifiuti dell'area fiorentina. Non è bella, quando c'è il vento a favore, passarci lì accanto è veramente una cosa allucinante, ma è d'altra parte, se Firenze produce rifiuti, da qualche parte vanno messi.
Certo.
Ed è anche giusto che ognuno gestisca i suoi. Quindi io non capisco queste proteste, tra l'altro in maniera così violenta a Napoli, anche perché se protestassero davvero per un discorso di inquinamento, tutta la mia solidarietà. Ma siccome non credo che lo facciano per tale motivo, perché se veramente stessero...
E perché lo fanno, secondo lei?
Ma secondo me lo fanno perché loro sono abituati ad avere tutto dallo Stato, solo perché poveracci sono napoletani, hanno la mafia, hanno la camorra e quant'altro. Perché se veramente stessero a cuore la salute dei figli, non incendierebbero l'immondizia in strada, perché quella genera dei fumi altamente inquinanti, incontrollati.
Ho capito.
Io sono
bene, Paola.
L'altra a Napoli. Sì, sì. Per cui voglio dire,
siamo stati tutti a Napoli, certo. Paola, la ringrazio. Il paragone con quello che avviene a Firenze, però, è abbastanza calzante, anche se sono realtà completamente diverse. Ci sentiamo dopo il giornale radio delle 19, 800 24 00 24. Eccoci qui di nuovo in diretta, 19 19 800 24 00 24, è il numero di telefono per chiamarci in diretta, sempre da Roma, David Parenzo.
Eccoci.
Buonasera ancora, sentiamo insieme i titoli del TG3.
È rivolta a Terzigno a Bosco Reale contro la discarica, blindati, carichi, incendi, feriti, bruciato il tricolore, aggredita una troupe del TG3. Domani in Consiglio dei Ministri l'emergenza rifiuti in Campania, il capo della polizia Manganelli rammaricato per l'uso della forza. Berlusconi querela report per il servizio su Antigua e chiede i danni, la maggioranza va avanti sul lodo Alfano, lo scudo è anche rinnovabile. Sabrina resta in cella per il GIP, prese parte al delitto di Sara, era gelosa di Ivano, la madre Cosima sapeva tutto e coprì figlia e marito. Ancora scontri in Francia contro la riforma delle pensioni, sindacati inglesi sul piede di guerra per i tagli annunciati dal governo Cameron. L'autunno dei terremotati d'Abruzzo, ancora 3.000 sfollati negli alberghi e gli albergatori aspettano ancora il pagamento degli arretrati. Il premio Sakharov del Parlamento europeo a Fariñas, giornalista cubano che con lo sciopero della fame ha fatto liberare 52 prigionieri politici.
E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno.
Caro Parenzo, collegamento con il purgatorio.
Che novità ci sono lì?
Beh, innanzitutto lì in purgatorio Telese per la seconda volta si è messo di nuovo a cantare Adesso tu di Ramazzotti e non so cosa gli è preso. Devo dirtelo.
Ancora?
Di nuovo. Evidentemente lì dove si trova, quando non si trova qui tra noi, si lascia un po' andare. Sentiamo.
Nato ai borghi di periferia.
Borghi.
No, ai borghi.
Uguale, va.
Dove tram non vanno avanti più.
È molto ispirato.
C'è sciopero.
Dove l'aria è popolare.
Oddio,
popolare. È più facile cantare.
Poteste vedere la faccia.
In faccia la realtà.
Ed ho imparato che nel
quanta gente
a tutta la fa proprio. Pensavo di tagliare, andare tutta la voleva
a cercare più di quel che ha.
Sbagliato, bella,
sbagliato.
Forse perché i pugni presi
so pochi, so
a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancora di più.
Allora si sale, vai.
E t'ho imparato vita, ride la De Rossi, nessuno mai ti dà di
più. Telefonata mentale.
Ma ti rendi conto?
Però migliora,
Sì, migliora.
Ad anzi, ogni performance migliora sempre più, devo dire.
Sì, chissà quando torna da noi, condizione
c'è. Sono novità, da lì tu hai avuto contatti con...
No, io i contatti ricevo
questi messaggi
dall'alto, lo rassicuro sul fatto che insomma,
certo,
a breve tornerà tra noi qui sulla terra, anche con le sue analisi politiche, con le sue mattane, col suo carattere, tutto
con
confermato. Sì, tutto confermato, per carità, cioè non è che ci sono dubbi su questo, però
certo,
insomma, al momento non ci sono disposizioni per un ritorno immediato nelle prossime ore.
Però non c'è il rischio che passi all'inferno.
No.
Perché sai, alle volte lì c'è un passaggio, no?
Sì, sì, una... uno dice a un certo punto, dice, uno si dimentica.
Esatto, dice quello è
l'inferno. No, ma noi non, per carità, questo almeno per quello che mi riguarda il rischio non c'è. Sempre lì dal purgatorio dove si trova Telese, per le note vicende, lo stesso Telese è molto più aperto anche alla confessione di cose personali, cosa che non fa qui, diciamo, abitualmente. Per esempio dice che lui ha la multipla come macchina, lo racconta a qualcuno. Sa quando uno parla delle cose del passato, quando uno è vivo, che cosa facevi sulla avevo così, ho questo, quest'altro, ho la multipla, via.
Qual è la tua automobile preferita?
Quella con cui giro per la città, la multipla. Intanto è esposto al MoMA, il Museo dell'Arte Contemporanea. Poi aveva una campagna di lancio bellissima, che non è proprio bella esteticamente. Allora aveva questa campagna di lancio in cui c'è lo slogan era "Siete belli voi".
Però
mi ha conquistato. È un po' tondeggiante come me.
Un'altra cosa che ci è arrivata oggi dal purgatorio di Telese è addirittura una confessione sull'ultima donna con cui è stato. Insomma, vedi, si lascia andare anche a cose personali, anche a cose intime, insomma, un po'...
Gossip puro
su se stesso, via.
Va, dilla che è bellissimo.
L'ultima donna in cui sono stato dentro è la Statua della Libertà.
Capisci?
Beh, la grande citazione di Woody Allen,
Citazione di Woody Allen. Vabbè, chiudiamo il collegamento col purgatorio.
E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno.
Eccoci qua con la solita carrellata prima dei vostri interventi con il teatrino della politica. E beh, c'è un Di Pietro show da registrare. Per esempio, una, non dico una bestemmia, però una citazione, la sentirete, non la voglio ripetere. Via.
Io e Granata abbiamo presentato un disegno di legge anticorruzione, dove al primo posto viene messa questa regoletta: non candidabilità dei condannati, non assunzione di incarichi di governo locale e centrale di coloro che sono sotto processo e la causa di non punibilità di coloro che rivelano come stanno i fatti, cioè il pentito di corruzione.
È calendarizzata però.
Ecco, il problema qual è? Che l'abbiamo fatto io e Granata.
E noi la voteremo.
No, ma non ce l'avete messa all'ordine del giorno, Cristo! Manca Granata l'ha messa all'ordine del giorno.
Hai sentito quel Cristo di...
Esclamazione. Nulla in confronto all'orchidea, no?
Beh, adesso oddio, anche quell'altra cosa, anche oddio è un'esclamazione, insomma, no? Come
sì,
Cristo,
oddio,
no? La stessa cosa.
O signor.
Sempre Di Pietro, è il colmo, e poi una parolina, sentite.
A garanzia delle minoranze,
sì.
Il regolamento della Camera prevede che ogni mese c'è un tot di leggi della minoranza che devono essere obbligatoriamente messe
ad oggi nemmeno uno.
Vabbè, quella
è
prevista
regolamento della Camera. Me l'hanno messo, che cosa vuoi da me?
C'è il tuo capogruppo che non lavora.
Direttore Gelloni, solo un attimo.
Di lavorare.
Scusate, solo un attimo. Vado subito dalla
Camera. Se il tuo capogruppo non lavora.
No, scusa, neanche il tuo capogruppo lavora.
No, ma se la legge è tua.
È Granata che l'ha firmato insieme a me.
Scusa, non ho capito.
È Granata che l'ha firmato insieme a me. Cioè, ma è colmo, cazzo. Ma non si possono attaccare i specchi, cazzo.
E che vogliamo, c'è qualcos'altro di Di Pietro da mandare? Sulla insomma, la battaglia con Sallusti l'altro giorno a Ballarò, che non abbiamo mandato, perché c'è un Di Pietro che sembra essere tornato, semmai si sia tolto quelle vesti, da PM, sentite.
Tutto nasce nel 94 con l'avviso di garanzia Berlusconi.
Che non era un avviso di garanzia, tu, era in ordine di comparizione.
Tu sai dove era,
dal Corriere della Sera.
Allora, io nel 94, quella sera, sì, ero capocronista del Corriere della Sera, che ha fatto il famoso scoop,
sì,
e da me dipendeva.
E l'ha saputo da noi, l'avete saputo?
Sì, esattamente. Da lei,
confessalo,
non da lei.
Confessalo da qui.
L'ho saputo da voi.
Confesso da qui.
Ho saputo anche che voi avete deciso di darlo.
E lo
confesso.
E perché non hai detto prima che non è e lo approfitto adesso, confesso adesso,
sto confessando.
Tu sei un
aspetta,
allora tu sei
voi,
che ha commesso un reato e che fino ad oggi non l'ha detto, e perché non l'hai confessato? Perché non l'hai confessato? Sei un concorrente del reato e fino ad oggi è stato zitto il giornalista.
Confesso. confessa Sallusti, che l'hai saputo da noi magistrati di quel mandato di comparizione. Confessalo, perché all'epoca era un reato, adesso è prescritto. Perché non l'hai confessato?
Chiarelli interessante.
Castelli, voglio farvi sentire Castelli, che si è inventato una nuova definizione, l'ex ministro Castelli, il federalismo nucleare.
Ah, oggi l'ha detto.
Una cosa, sì, eri ospite anche tu a Omnibus questa mattina, dove hai litigato con l'onorevole Napoli a un certo punto, l'ho visto. Vabbè, comunque, Castelli, via.
Io dico che, io l'ho sempre detto con un termine un po' immaginifico, bisogna fare il federalismo nucleare. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi prendo i rischi, che non ci sono, ma che comunque vengono percepiti, di farmi una centrale a casa mia,
certo,
e poi l'energia a basso costo me la consumo in casa mia.
Allora, secondo Castelli, l'energia nucleare che viene dalla centrale deve essere consumata tutta in una regione, ma vi rendete conto della follia oppure no? Cioè, com'è possibile una cosa? Uno che non è che fa l'energia nucleare per fornire energia a una singola regione. Un paese avvia un programma nucleare perché serve a tutti, non alla regione in cui si è. Che viene peraltro compensata con altre cose, come sapete, no? Nei paesi in cui c'è nucleare, ma abbiamo la borsa 800 24 0024. Eccoci qui, 19.35, 800 24 0024, in diretta da Roma, David Parenzo. Parenzo, intanto tra le notizie del giorno c'è un nuovo scontro, chiamiamolo così, anche se è un termine strabusato, sulla giustizia tra i Finiani e il PDL. Per esempio Giulia Bongiorno ha illustrato ai parlamentari di Futuro e Libertà tutte le sue perplessità sulle bozze sulla riforma della giustizia, dicendo no al cambiamento nel CSM, ai poteri del guardasigilli e anche al rapporto tra la polizia giudiziaria e il magistrato, che il governo vorrebbe rivedere. Vabbè, insomma, vedremo quello
saranno
che succederà.
Amarissimi,
azzi, detto in toscano, azzi.
Io sono preoccupato invece, perché navigando su internet ho scoperto che il Divino ha fatto anche un CD.
Eh sì, a proposito del Divino, ma lanciamo la sigla del Divino.
E c'è una canzone che
sigla del Divino, sigla del Divino.
Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle.
È un po' spaccone, con tanta voglia di aiutare, ma tanta di mangiare. Cambia le carrozze in carrozzine.
Allora, un ascoltatore oggi, caro Parenzo, mi ha mandato un vecchio filmato che poi potete trovare anche su YouTube, da una trasmissione, credo che si chiama Audience, del 1989, in cui il Divino aveva radunato, non so, in un teatro, eccetera, poi glielo chiederemo, in un teatro, non so dove, delle persone, e faceva una sorta di rito per smettere di fumare. Tipo, te lo posso assicurare, io voglio scrivere la storia del Divino Telma. Allora,
senti, una canzone che si chiama Ti infilo una catena rossa.
No, fermo,
rossa.
Non lo dire, ti infilo, non si può dire.
Ma come, è il nome di una canzone?
Lo so. Allora, senti il rito per smettere di fumare.
Siamo qui, come certamente saprete, per aiutare coloro che vogliono a smettere di fumare. Avete voi fede in noi e nella nostra opera?
Sì!
E allora ripeterete all'unisono: il fumo mi uccide ogni giorno di più.
Il fumo avvelena il mio corpo.
Io voglio purificare il mio corpo.
Io non fumerò più.
Il fumo è la morte. E adesso chiudete gli occhi e rispondete alla nostra domanda: volete voi smettere di fumare?
Cioè, secondo me hanno anche pagato, secondo me.
Formulario pazzesco.
Secondo me hanno pagato.
Ma poi è ricco, è anche un testo intelligente, cioè denota proprio l'intelligenza dell'uomo. Dice: volete voi smettere di fumare? Meraviglioso, si è anche impegnato, capito?
In un teatro.
Formulario molto ricco. Mamma.
Era il divino Terma 1989.
No, ma Battaglia, guarda che c'è un questo paese ha dei problemi molto grossi e lo capiamo anche da questo.
800 24 00 24. Francesco da Terni, buonasera.
Buonasera, allora lo diceva lei, io chiamo da Terni, città 110.000 abitanti, tre inceneritori, sì. Provincia 200.000 abitanti.
Viva gli inceneritori, viva gli inceneritori.
No, ma lo sai qual è il problema? Il problema è che noi abbiamo anche smaltito i rifiuti di Napoli e della campagna, capisce? E
senza allora problemi domanda... però, senza fare le sceneggiate che fanno in Veneto ogni tanto, che dicono no, noi non li vogliamo, la monnezza di Napoli
sì,
non
no,
la vogliamo.
No, noi l'abbiamo fatto, per carità, insomma, non tutti
tanto
sono
monnezza
contenti.
Più, monnezza meno, che differenza
sì,
c'è?
Vabbè, insomma, sì. Poi magari qui c'è anche un altro tasso di morti per tumori, ma un altro discorso, insomma, che andrebbe approfondito. Però io quello che vorrei chiedere e sottoporre anche a voi è questo, cioè, possibile che da alcune parti in Italia si accetti quella che è la normalità, cioè di bruciare i propri rifiuti, e spesso ci si accoglie anche quelli degli altri, e invece lì no, in quella parte d'Italia no. Cioè, questo mi sembra un po' strano. Sperare sempre nell'eccezione, francamente, inizia un po' a stufare tutti gli altri che invece stanno alle regole. È una
no,
cosa
questo,
che...
questo non c'è dubbio. Tra l'altro c'è un piccolo paradosso, se vogliamo. Mentre le altre regioni spesso hanno preso i rifiuti provenienti da Napoli per smistarli, per bruciarli, naturalmente poi ben retribuiti, cioè, intendiamoci. Adesso succede che le province... che le altre province non vogliono i rifiuti di Napoli, cioè guerre.
Anche perché dipende anche quando pagano, perché la regione Campania spesso ha avuto degli arretrati mostruosi con chi ha smaltito i rifiuti napoletani.
Grazie, comunque, grazie.
Poi, e poi chiudo l'ultima cosa perché so che bisogna andare breve. Il sindaco di Napoli chiede nuovamente l'intervento del governo per risolvere questa situazione. Domanda, ma un sindaco che ci sta a fare? Visto che riesce solo a chiedere l'aiuto del governo, che fa?
È vero, un sindaco la prima cosa che dovrebbe fare non è mai chiedere l'intervento del governo. È stato messo in moto un processo negli ultimi anni, anche precedentemente dal governo Prodi, poi concluso, perfezionato dal governo Berlusconi, in cui mano a mano verranno dati sempre più poteri agli enti locali. In questo periodo, come dire, di incertezza, è evidente che ognuno poi cerca di scaricare responsabilità sugli altri, quello che succede. E questo, Rosa, provincia di Napoli, buonasera.
Salve, buonasera. Si chiama Beatrice Canse, sono a 5 km da Terzigno. Ecco, volevo dire, siamo stanchi, abbiamo trascorso un'estate chiusi in casa, tappati in casa. Siamo stati disposti, a 3 mesi dalle elezioni Berlusconi ha detto che aveva risolto i rifiuti a Napoli, abbiamo aperto una discarica a Terzigno, abbiamo sopportato per 3 anni che la discarica si riempisse e i nostri figli, se stiamo facendo qualcosa lo stiamo facendo soltanto per i nostri figli. La camorra ha bisogno delle discariche, bisogna aprire la nuova discarica perché così si può andare a sversare indisturbati tutti i rifiuti che
la nuova discarica non è che dà dei favori o dà dei vantaggi alla camorra, così
dà dei favori perché i camion non vengono controllati.
Ma quello è un altro discorso, però di per sé non è che sia
controllato. I camion si sono resi conto che all'interno dei camion che sono in mano alla camorra ci sta di tutto, i rifiuti pericolosi vengono sversati nelle discariche e
va bene. Rosa, al di là di questo, qual è la sua richiesta, la vostra richiesta qual è?
Volevo dire che
se non si fa a Terzigno un'altra discarica, da qualche altra parte si deve fare.
Ma noi ce l'abbiamo in casa la discarica.
Ho capito, Rosa, ma c'è
per 3 anni. In 3 anni la discarica si è riempita, si sapeva che si riempiva. Un impianto di compostaggio in Campania non è stato realizzato. Noi comuni che ricicliamo siamo costretti a portare l'umido al di fuori della regione Campania sopportando un costo di oltre 200 euro
per tonnellata. Rosa, adesso non
lo facciamo. Non si risolve così.
Ho capito. Allora come si risolve? Come si risolve se non si riapre la
serra? Sulle maniche, non esiste un inceneritore, la serra non funziona.
Non è che non funziona come ancora a pieno regime, questo è un altro discorso.
Non funziona, perché poi ci vogliamo bendare gli occhi e dire che funziona non a pieno regime. Vabbè, non funziona a pieno regime, sono d'accordo. Aprire una discarica grossa 20 volte, quella, l'attuale discarica di Terzigno, la discarica Sari.
Sì, io non ho capito qual è, secondo lei, l'alternativa qual è, mi scusi.
La invito, dottor, a venire qui un solo giorno e capire che
no, cosa. Ma io lo capisco, ma l'alternativa qual è? L'alternativa qual è, Rosa?
L'alternativa, mentre ieri sera sì. Le persone manifestavano, io non sono sceso a manifestare, sì. Purtroppo.
Purtroppo, meno male.
Queste cose si infiltrano poi, gli estremisti, si infiltrano di tutto. Poi ieri è scoppiata proprio la rabbia di
allora?
Tutti, quando si è saputo che al di là di tutte le promesse veniva aperta pure la seconda testa. L'alternativa è abbandonare le nostre case e andare via. Se vogliamo bene ai nostri figli dobbiamo andare via.
Vabbè, questo è un altro discorso, ma l'alternativa all'apertura di una seconda discarica qual è? Cosa che è stata decisa da, diciamo, da tutte le istituzioni a livello nazionale.
È stata decisa perché era l'unica alternativa.
E allora appunto, se è l'unica alternativa per...
L'alternativa qual è? Il cratere può funzionare come inceneritore e come discarica. Se serve soltanto un buco dove buttare la spazzatura, c'è un cratere che vale e che 10 volte la discarica vorranno aprire, non so, 100 volte la discarica vorranno aprire. Non è possibile aprire una nuova discarica all'interno dei paesi. Sono all'interno dei paesi, non è lontano dai paesi, non possiamo stare.
Non ho capito ancora qual è l'alternativa. Ancora l'alternativa non ho capito qual è. L'alternativa non ho capito qual è, signora Rosa. L'alternativa qual è?
Il Vesuvio.
Vabbè, ho capito il Vesuvio, voglio dire,
non,
ci sono degli esperti e dei tecnici che da anni si arrovellano sulle alternative. Se si fosse, cioè, mi ricordo Parenzo che qualcuno.
Ma l'alternativa era in 3 anni trovare una soluzione ai rifiuti.
Ho capito, lentamente può darsi che questa soluzione.
Noi facciamo la differenziata tutti i giorni, però è normale, si vuole una regione dove i rifiuti speciali di tutta Italia possono essere smaltiti indisturbatamente. La discarica è quello il posto.
Va bene, grazie Rosa, grazie.
Buonasera.
800 24 0024.
Per me è una cosa incomprensibile. Sarò terribilmente nordico in questo, ma per me è incomprensibile proprio.
Che cosa è incomprensibile? Lo sfogo di questa signora.
Lo sfogo di capisco la rabbia, come dire, la paura e le case che si svalutano, però non capisco come si possa vivere in una città invasa dall'immondizia e scendere in piazza contro lo Stato, contro i militari, contro l'esercito che tentano di aprire una discarica e farla gestire dalle forze, voglio dire, dal governo.
No, perché l'immondizia in realtà a Tersigno non c'è, attenzione, non è che a Tersigno per strada c'è l'immondizia.
No, dunque, lì no, chiaro.
Cioè, l'immondizia viene, diciamo, viene da altre parti in questo caso.
Certo, beh, loro non vogliono accogliere l'immondizia di
sostanzialmente.
Un comune vicino a 20-30 km da dove stanno
40-50, quello che
ma lì non è che c'è la, voglio dire, farla gestire dall'esercito, cioè avere un controllo dello Stato dovrebbe essere una garanzia. Meglio avere il controllo dello Stato che avere i rifiuti buttati per strada, perché anche se sono a 30 km di distanza, il puzzo, lo schifo lo si sente comunque, no? Immagino.
Sì. Ma no, magari si sente meno, ma è la stessa cosa, diciamo, della reazione che si ha con le centrali nucleari, no? Che non le si vuole, diciamo, certo. nel proprio giardino. Intanto leggo dal blog di Grillo: ogni nazione al tramonto ha i suoi simboli, qualcosa che ne rappresenta l'epitaffio. L'Italia ha la spazzatura e i manganelli, le due parole più frequenti nel nostro lessico quotidiano. Quando ci ricorderemo della dissoluzione della Seconda Repubblica, sentiremo il puzzo delle discariche e rivedremo il sangue dei manifestanti. A Tersigno e a Bosco Nero vengono inseguiti con i manganelli dei cittadini italiani. A picchiare uomini e donne con le mani alzate non sono pericolosi extracomunitari e neppure camorristi, ma persone pagate dagli italiani per difendere quegli stessi uomini e donne. Le discariche trasformate in un problema di ordine pubblico derivano in realtà da corruzione, cattiva amministrazione e menefreghismo totale del territorio da parte dei politici. Su questo Grillo ha ragione, cioè secondo me lei ha ragione, Grillo, su questo, voglio dire.
Adesso che se lei mi dà ragione, vuol dire che c'è un problema, devo riscrivere tutto allora.
Però non è che i poveri poliziotti che manganellano, che c'è? I poliziotti manganellano, che sta facendo Grillo, mi scusi?
Sto riscrivendo il comunicato numero 38 perché Cruciani mi dà ragione, quindi c'è un problema politico nel movimento.
Non sono i campani a puzzare, ad essere incivili, ma il Parlamento, il governo, la regione Campania.
Il Parlamento puzza terribilmente, fa schifo, un posto schifoso, gente che non si lava. Gente schifosa, gente che è pagata per prendere delle decisioni completamente inutili per tutti e dannose come.
Vabbè. Chiudiamo, sì, Cancronesi l'abbiamo detto, chiudiamo questo piccolo collegamento. Mario da Roma, Mario, buonasera.
Pronto, buonasera. buonasera. Prima di tutto complimenti per l'imitazione Grillo, che è sempre da paura. Niente, io vi ho sentito più di una volta non accusare, ma trattare un po', naturalmente scherzosamente, la situazione del Movimento a 5 Stelle. E oggi che avevo un attimo di tempo mi piaceva tentare di spiegarvelo meglio, perché mi pare che gli interlocutori che avete avuto le altre volte, quando Parenzo ha dato al Movimento l'ha paragonato a Scientology, secondo me non riuscivano bene a rispondere al discorso. Premesso che secondo me Grillo strasbaglia a non voler essere intervistato da Zanzara, perché è in contraddizione.
Ma lasciamo perdere questa cosa. Cosa ci vuole spiegare il Movimento 5 Stelle brevemente, perché dopo devo passare un altro ascoltatore, Mario?
Volevo solo spiegare che non è un ragionamento così astruso. Se si parte dal presupposto, che è abbastanza oggettivo, che la classe politica odierna non saranno tutti disonesti, però se non sono disonesti parecchi sono inetti, mi devo cercare degli altri rappresentanti. Gli altri rappresentanti me li vado a cercare che non siano più politici, e realisticamente non penso da domani di comandare il governo, ma inizio a trovarmeli dentro i comuni, e pian piano, realisticamente, piano piano può crescere un discorso.
Sì, guardi, io ho la tabula rasa, le cose alla Pol Pot, fondamentaliste, su facciamo tabula rasa di tutti, arrivano i buoni, i puliti, quelli che non hanno nulla a che fare con il passato, non ci credo, penso che siano delle cose anche un po' fascistoidi.
Mi perdoni, ma non è una tabula rasa così? Ma
sì, questo Grillo dice, sono tutti morti, tutti finiti, il Parlamento non serve a nulla, cioè, così. L'atteggiamento è quello, adesso se poi vogliamo parlare seriamente. La ringrazio, Mario. Antonio, provincia di Salerno.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, volevo parlare, ho sentito il commento di una ascoltatrice di Firenze per sulla discarica di Terzigno. Anche Parenzo che ha parlato di come mai le persone non riescono a fidarsi dello Stato, di discariche messe in mano dallo Stato. Allora, vorrei dire al signor Parenzo innanzitutto che è lo Stato che ha messo loro soprattutto nella condizione di essere nella condizione in cui sono.
Sì, ma lo Stato che significa? Scusi, gli amministratori locali, ma gli amministratori locali non è che nascono, cioè il malgoverno della questione o la malamministrazione sulla immondizia in Campania è sicuramente opera di politici locali, in parte anche della politica nazionale.
Non solo.
Ho capito, ma non è che la politica nasce dal nulla, i politici campani li eleggono campani, ha capito? Cioè, non è che i cittadini lì sono innocenti rispetto alla vicenda della spazzatura, sono conniventi con quello che è successo, egualmente responsabili.
Mi scusi, vorrei finire.
Prego, dica.
Ah, scusa, no, non sentivo più. Allora, non è una questione, ad esempio, prendiamo quello che ha fatto il Premier Berlusconi. Niente contro o a favore suo, però la disinformazione che è stata creata su tutto, nell'unico caso in cui si poteva davvero risolvere il problema, parlo del 2006, diciamo nel momento preelettorale, ha fatto tutta la sua bella campagna elettorale, ha portato l'inceneritore e tutto il resto, senza risolvere niente, pubblicando che invece ha risolto tutto.
No, guardi, la questione della propaganda politica quando si tratta di comunicare un successo è cosa antica. Sicuramente Berlusconi ha detto a un certo punto: abbiamo risolto una volta per tutta la questione dell'emergenza rifiuti in Campania. È stato risolto il problema che c'era in quel momento, che era un problema molto grave. Antonio.
La realtà dei fatti è un'altra. Se tu togli da Piazza del Plebiscito, è un esempio, la spazzatura, e la sposti a Bosco Reale, non l'hai tolta, l'hai spostata.
Scusi, però Antonio, io mi ricordo che lo stesso ex presidente della regione Campania Bassolino riconobbe al governo Berlusconi di avere risolto in quell'occasione una emergenza. Poi il problema dei rifiuti, purtroppo in Campania, per una serie di motivi che sarebbe lunghissimo elencare, ricompare ogni tanto, dicevo, per svariate ragioni che hanno a che fare con l'amministrazione locale, scioperi, camarille, bande, camorra, eccetera, eccetera. E per una situazione situazione ormai incancrenita dal punto di vista
parliamo
del processo di smaltimento
non delle persone, perché le persone non c'entrano mai niente, le singole persone, di alcuni sani cittadini, chiamiamoli imprenditori del nord, che hanno
sarà anche quello, anche se, per cui insomma, qui non, finché non si avvia, e ci vorranno moltissimi anni se non generazioni, finché non si avvia un ciclo virtuoso come avviene più o meno nelle altre regioni, ogni tanto ci saranno emergenze di questo tipo, che saranno provocate magari da cittadini che si ribellano contro decisioni dell'apertura di una discarica, e da un'altra parte l'inceneritore non va bene, ci sono quelli che protestano per l'inceneritore, è così, insomma, va così in Campania, sobillati questi cittadini di volta in volta da diverse fazioni politiche che non si riconoscono, né destra contro sinistra, perché qui ci sono sindaci del PDL contro decisioni della regione che è del PDL, contro decisioni del governo centrale che è del PDL, insomma, e poi ci sono persone che politicamente ci speculano sopra. Grazie Antonio. Maria Rita Busetti, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Benissimo.
Maria Busetti è sindaco di Thiene, se non sbaglio, vero?
Thiene, una bellissima cittadina della provincia di Vicenza, in zona pedemontana.
In zona pedemontana, conosci Parenzo, sì?
Come no, bellissimo comune, ci passo quando vado verso Marostica, Asiago, quelle parti.
Certo,
lì.
È vero.
Perché lì è la patria di Renzo Rosso, capito? Io certo. Mi conosco benissimo quelle zone là.
Allora, signora Busetti, lei è della Lega? Di che partito è?
Sì, io sono della Lega.
E al governo di questa cittadina c'è una lista civica di centrodestra più o meno?
No, c'è un monocolore Lega.
Monocolore della Lega, bene, insomma mi hanno scritto delle cose sbagliate, ma succede ogni tanto.
Beh, ma capita.
Capita, per carità. Meglio non scrivere le cose quando uno non è sicuro, che dice?
Ecco,
lei?
Forse no. È meglio non scrivere.
È meglio, no?
Vabbè.
Vabbè, ma insomma, succede a tutti.
Errare,
no?
Umano.
Umanum est, assolutamente.
Perseverare.
Sentiamo se sbaglia anche il sindaco quando dice basta con i film contro i veneti. È protagonista, caro Parenzo, lo stesso film di cui abbiamo parlato l'altra sera con Gobbo, Cose dell'altro mondo, con Abbatantuono, eccetera, eccetera. Il tema è quello degli immigrati, c'è tutta una trama che riguarda gli immigrati che vengono spazzati via, certo, magari un'immagine di alcuni imprenditori veneti, naturalmente sempre fantasiosa, che non è proprio il massimo. Lei dice basta con i film, innanzitutto, ma dove lo stanno girando alla fine questo film, signora Busetti?
Penso che lo stiano girando a Bassano, nella bellissima città di Bassano.
E allora lei che c'entra?
Io cosa c'entro? C'entro perché sono veneta, perché ritengo che prima di girare un film con un protagonista, un imprenditore veneto, si venga qui e si impari un pochino la storia del Veneto. Quello che mi è dispiaciuto non è il film, non è la location, è che un qualsiasi regista che si taccia di essere tale abbia la funzione di parlare dei veneti senza conoscerli. È solo questo che mi ha dispiaciuto.
Ho capito, siamo presenti, però.
E che parli di imprenditori veneti, non tenendo presente della situazione problematica del territorio, dell'immigrazione che qui è quasi completamente inserita nel percorso di sia lavorativo che di vita comune,
sì.
Perché penso che Verona, che Treviso insegnino. E anche la mia città.
Senta, però questi qua sono discorsi molto interessanti che naturalmente che noi conosciamo molto bene, cioè non pensiamo affatto che l'imprenditore veneto abbia, come dire, le caratteristiche di una sorta di mostro contro l'immigrazione, tutt'altro. Parenzo è veneto, sa benissimo che la stragrande maggioranza degli imprenditori veneti, se non il 100%, non ha atteggiamenti, come dire, negativi nei confronti degli immigrati, anche perché insomma se non ci fossero gli immigrati la situazione sarebbe di un certo tipo. Lei si rende conto che stiamo parlando di un film?
Ma perché viene a farlo? Ma mi spieghi.
Ma scusi,
perché?
Ma tanto se non lo fanno in Veneto e vi danno pure i soldi per farlo, lo fanno magari in Lombardia, lo girano da qualche
allora,
parte, lo girano,
benissimo,
scusi.
Benissimo, io vorrei capire e vedere come i lombardi avrebbero accettato questa posizione, ma come gli emiliani avrebbero accettato.
Ma forse i lombardi se ne fregano di dove viene girato un film, mi scusi, signor Busetti.
Vede, quando
ma gli stessi veneti penso che se ne fregheranno.
Nella trama del film
cosa c'è che l'ha fatta arrabbiare? Nella trama
del film. Fatto arrabbiare che si parli di imprenditori veneti, che li si veda come contrapposizione con gli emigrati, e quando qui in questa nostra terra non solo gli emigrati hanno trovato lavoro, e lavoro non in nero, ma lavoro corretto all'interno delle aziende.
Sì, ho capito, ma in un film lei capisce bene.
E gli imprenditori sono Io penso di poter dire gli unici, sì, che in situazioni molto gravi, pensiamo, come ho scritto sul giornale, che 21 imprenditori si sono, sì, suicidati per la disperazione.
Però i film, poter... no, ma io sono d'accordo con lei, siamo positivi, però il problema è un altro. I film, cioè sono d'accordo sul fatto che esistono realtà molto positive, ma i film raccontano, come lei può immaginare, perché immagino al cinema o in televisione il film riguarda, i film raccontano spesso storie drammatiche, casi umani, insomma i film raccontano queste cose qui, non è che raccontano anche belle storie, per carità, ma insomma il regista napoletano, lei lo accusa addirittura che doveva raccontare la situazione della mondezza a Napoli, com'è questa storia? Beh, riprendiamo un attimo dopo la pubblicità, di nuovo con lei. Eccoci qui, voglio leggervi l'inizio di un'agenzia ANSA sulla vicenda di Tersigno. La lunga caccia ai compattatori di rifiuti e alle forze dell'ordine che li scortano trasforma la battaglia contro la discarica di Tersigno in una guerriglia urbana che sconvolge per ore i comuni vesuviani e penalizza l'immagine dei manifestanti pacifici. Alla fine non si contano più gli scontri con lanci di pietre, aste di ferro e risposte con lacrimogeni in un continuo ping pong tra manifestanti e forze dell'ordine. La realtà è questa, andiamo a sentire i titoli del T della 7.
Scoppia la rivolta dei cittadini di Tersigno, fuochi, pietre, cariche della polizia, 20 agenti contusi, la protesta esplosa dopo il via libera, la seconda discarica, la gente brucia il tricolore, dice non siamo camorristi, vogliamo vivere senza questa puzza. Davanti alla nuova emergenza rifiuti, Berlusconi convoca per domani un vertice a Roma, poi se ne parlerà in Consiglio dei Ministri. Sindaco di Tersigno, subito una soluzione, o scendo in piazza con i cittadini. Il lodo Alfano, oltre che retroattivo, sarà reiterabile. In Commissione il Senato approva il testo della maggioranza e i finiani cercano di distinguersi. Bersani annuncia il referendum contro lo scudo al Premier, ma Di Pietro accusa il PD, siete in ritardo. Le ville di Antigua, Berlusconi querela la trasmissione Report. Secondo il Premier la puntata del 17 ottobre su Rai 3 sarebbe stata diffamatoria. Gabanelli replica, ne ha diritto. Il delitto di Avetrana, Sabrina Misseri resta in carcere. Il GIP scrive, deciso il suo contributo all'omicidio della cugina Sara. Scazzi, avvenuto nel garage, il movente era gelosa. Testimonianza di Michele Misseri è definita attendibile. Sua moglie sapeva e avrebbe coperto tutto. Decine di intossicati nella sede della motorizzazione civile di Milano. Dopo un incendio scatta l'allarme, la psicosi e la chiusura della struttura. Una cinquantina di utenti funzionari visitati per insufficienze respiratorie, ma poi nulla.
Eccoci qui, 24 minuti, siamo in collegamento con Maria Rita Busetti, che è sindaco di Tiene, lista monocolore verde, dunque della Lega, e Parenzo in collegamento da Roma. Io sono un po' basito, signora Busetti, dal fatto che lei, credo al giornale di Vicenza, abbia fatto queste dichiarazioni. Sono offesa e addolorata e voglio dirlo a chiare lettere. Quel film è l'ennesimo danno che si fa al Veneto e alla sua gente. Lei prende troppo seriamente un film, insomma. Poi altra cosa.
Io non prendo seriamente quel film.
Allora,
io prendo seriamente l'immagine che viene venduta, che viene passata della nostra gente del Veneto, che è abbastanza...
Ma quella è l'idea che ha, a parte che è una storia, e poi è quello che racconta quel regista lì, punto, non è...
Sì, ma quel regista lì è stato pagato con i soldi dello Stato e viene in Veneto a inventarsi una storia sui veneti. Io chiedo solo che un regista serio, perché ce ne sono di bravissimi, sì, prima di fare una storia e ambientarla nel Veneto, conosca la terra, ma non venga qui perché gli fa comodo.
Ma i registi non fanno, gli studiosi.
La terra
fanno...
dei razzisti, perché sembra quasi che noi del Veneto siamo la popolazione più difficile, più razzista, più conservatrice d'Italia. Non è vero?
Scusa Parenzo, tu che sei veneto,
ma io da Veneto, ma a parte che i veneti hanno un grande senso dell'umorismo, ma voglio dire, ma allora vogliamo fare le pulci anche i grandi Vanzina? Io sono un cultore dei Vanzina, ma secondo lei un milanese come si dovrebbe sentire ad essere rappresentato dal grande Massimo Boldi? Uè Pirla, uè Picciu, e cosa dovrebbero dire i romani ad essere rappresentati dal grande Christian De Sica? Cioè, se riduciamo tutto
ognuno,
alla padanità,
ognuno si vede, si immagina e accetta le e fa delle scelte.
Ci sono anche degli stereotipi
se noi
che vengono...
io sono convinta che
però, sindaco,
sia sempre stato
ma sindaco,
una
io non voglio parlare confrontata perché bisogna confrontarsi
dal cinema italiano.
Ma non ho capito perché perché mi devo confrontare sul cinema con un sindaco che deve pensare a fare bene le strade, a vedere bene i bilanci.
Ma questo l'ha già detto il mio consigliere di minoranza, certo, ma il sindaco,
ma non so il consigliere di minoranza non mi interessa,
pensa al patto di stabilità. Ma vede, io ho tanti cittadini che mi hanno chiamato sentendosi
ma che ne sanno? I cittadini sanno che si sta girando un film a Bassano che si chiama Cose dell'altro mondo, cui voi state facendo peraltro una pubblicità pazzesca.
Certo. Io dico che
si sentono offesi con questo film.
Ci sono dei limiti anche nel parlare l'immagine di una popolazione.
Ma è vero che lei ha detto è possibile che un napoletano venga a darci lezioni? Questo ha detto lei, mi sembra di sì.
No, io ho detto un pinco pallino qualsiasi, veramente.
Beh,
io
qui hanno scritto un napoletano, hanno scritto...
Io ho detto un pinco pallino qualsiasi che si taccia per regista, poi per
questo paterno.
Che vengono dalla televisione.
Però lei ha detto perché non ha fatto un film sulle squasse? Che sono le squasse?
Le squasse in dialetto sono le immondizie di cui state parlando.
Perché non ha fatto un film sulle squasse di Napoli? Questo l'ha detto.
Ma perché
però
probabilmente la situazione drammatica che c'è in quella terra in questo momento forse penso sia più conosciuta da questo regista che non le nostre terre, le nostre usanze, il nostro modo di sentire.
Ma uno fa il film su quello che gli pare. Comunque, insomma,
veramente paradossale, cioè i politici si occupano dei palinsesti della Rai, dei film, ma insomma ognuno faccia il proprio mestiere, come si dice a Milano.
Certo,
no, voglio
certo
dire, dai,
ma
su
il mestiere deve essere professionale e qualificato.
Ma non decide lei di un la trama di un film, non può dire a Dostoevskij cosa scrivere, no?
Ma io le mie personali
mi fanno venire
considerazioni
il sangue al cervello
su uno pseudo regista che viene nel Veneto.
Guarda,
il
sindaco,
se sia pseudo o meno, però non è che sia lei a deciderlo.
Viene il sangue al cervello. Senta,
io, no, niente sangue al cervello. No, certo.
Il sindaco con Mereghetti, non ho capito. Ma chi è, Mereghetti o il sindaco? Perché se me lo dice Mereghetti va bene, se me lo dice il sindaco di un comune come Tiene o anche come Milano, mi girano le balle.
Ma poi che ci sarà? Che ci sarà di così drammatico?
Scusi, se le faccia girare quanto vuole, non mi interessa.
Scusi,
girano, ma velocissime.
Signora Busetti, il giramento di balle di Parenzo, però, signor Busetti, volevo sapere una cosa, ma cosa c'è? Io non credo che signor, come si chiama, Paterno abbia scritto peste e corna di tutti gli imprenditori del Veneto. Avrà raccontato una storia, insomma, non è che avrà il suo messaggio è far passare gli imprenditori del Veneto come dei mostri. Io non penso che sia così.
Io credo che in questo momento così difficile per l'imprenditoria veneta, così difficile per...
Ma sa che gliene frega gli imprenditori veneti del film di Paterno?
Sul territorio, venire a girare un film sul rapporto tra gli imprenditore e gli immigrati
anche
sia veramente spiacevole, diciamo spiacevole.
Va bene, grazie, buona serata, 20:09, pubblicità.
Vi salutiamo e benediciamo amate pecorelle.
Divino 1989, trasmissione Audience, il rito per smettere di fumare, tu che non credi nel divino.
Sto fumando, guarda, una dietro l'altra. Io sai che sono un fumatore, ma più lo sento più fumo.
Via.
Divino.
Tenete sempre chiusi gli occhi ed ascoltate la nostra voce terrena. Il fumo penetra in questo momento nei vostri corpi doloranti. Imprigiona le vostre viscere, i vostri polmoni, Adesso, allo scoccare della quinta lettera dell'alfabeto greco, voi li aprirete e ruoterete in senso antiorario la candela accesa.
Ma candela.
Alfa, beta, gamma, delta, epsilon.
In questo modo, in questo modo.
La candela, cosa è questa roba della candela?
Cosa non lo so. Comunque è tutto un rito per smettere di fumare. Vai, vai divino Otermans. Non ci credete,
Ma una roba criminale, paracriminale.
Via, ancora.
Lamentiamo che è indispensabile per trarne il massimo vantaggio ripeterlo per 7 sere consecutive prima di addormentarsi. Taluni trarranno beneficio già dal primo giorno, talaltri allo scoccare del 7º.
Beneficio, poi beneficio straordinario.
Non lo so, ma perché, ma un giorno non lo vengono a prendere con un camice bianco e dicono scusi ci segua per cortesia, di dire chi siete voi? No, ci segua un attimo, metta questo bel camice bianco rispetto a quei serpenti sulla testa, venga, venga qua. Dai, non è possibile. Ma è possibile che sia della gente che va lì, tra l'altro, con la candela.
Ma questo nell'89 accadeva,
ho capito, l'89 sono cadute anche tante altre cose, il sì. Muro.
Luigi da Napoli, Luigi.
Candela del divino. Buonasera.
Buonasera Luigi.
Volevo intervenire in riferimento alla situazione che si sta verificando a Terzigno.
Sì. Perché... ci scusi questo passaggio brusco dal divino Terma a Terzigno, però no, ci aspettiamo
che a Terzigno gli scontri continueranno.
E infatti io credo che fra poco.
Vediamo che a Terzigno.
La cancelleria comunica.
Vedrai che domani arriva un comunicato.
Stanno fumando molto da quelle parti. Niente, comunque volevo intervenire per, non dico per giustificare, perché comunque la violenza non è giustificabile in nessun caso. Però sicuramente io voglio semplicemente dire, se non si è capito, che in quel momento, in quella zona si sta in effetti reagendo così per paura. Ma per paura non tanto dello sversatoio in quanto tale per quanto riguarda la spazzatura, ma principalmente per quello che potrebbe e sicuramente verrà successivamente. Il film Gomorra ha insegnato, ha fatto vedere quello che accade nella discarica, nelle discariche che ci sono in Campania, in particolar modo in Campania.
Sì, no, le discariche, quindi, guardi, fanno schifo tutte, chi più chi meno.
Sì, ma diciamo che una cosa è mettere la spazzatura, anche se tutto è tal quale, qualsiasi tipo di spazzatura, che quella invece, quella che intendo io, è quella tossica. Perché si vede nel film in particolar modo, sì, che li sotterrano direttamente i camion, senza nemmeno aprirli.
No, ma Luigi, ma lasciando perdere il film e Gomorra, io capisco i timori di quelle popolazioni, timori che peraltro non è che sono nuovi, sono la situazione, c'è già una discarica da quelle parti. Solo che, insomma, se c'è l'autorità, in questo caso non è la Camorra, l'autorità regionale, provinciale, che ha deciso per la riapertura, per l'apertura di una nuova discarica, io credo che, beh, certo, uno protesta, eccetera. Dopodiché,
ma la
poi...
protesta, le ripeto, non è per quello che è essenzialmente la discarica.
Cioè, non è che si possono mettere a ferro e fuoco le città, distruggere,
no,
i compattatori,
ciò le dico,
e tirare le pietre contro le forze dell'ordine.
Il problema però sta proprio nel fatto che comunque lì è il dopo che fa paura, non il quello che è stata la decisione.
Ho capito, ma d'altra parte la situazione è questa, non c'è altro modo per superare queste situazioni. Nessuno ha inventato metodi nuovi, ha capito? C'è tanta gente che chiacchiera, ma poi alla fine soluzioni per uscire da questa situazione.
Io ho la sensazione, tutte le volte che parlo con più persone, diciamo dalla Lazio a salire, sì, che effettivamente non hanno mai vissuto in Campania.
No, ma certo che non hanno vissuto in Campania.
Lo stato nel quale il cittadino, il buono e il cattivo, è abbandonato completamente.
E guardi, io sono convinto, sì, quello
c'è.
Però Luigi, sì, Luigi, però adesso al di là del vittimismo che è insopportabile, secondo me, non dico il suo in generale. Io sono sicuro di una cosa, che la situazione purtroppo è irrisolvibile, cioè si ripresenterà sempre, ci vorrà una generazione, forse due, per far sì che in Campania la situazione dello smaltimento dei rifiuti sia uguale a quella di tutte le altre regioni italiane, più o meno. Traffico. Siamo siamo qui alle 20:21, 800 24 00 24, Fabrizia, provincia di Taranto, buonasera.
Sono due.
Fabrizia, mi sente?
Sì, eccomi.
Cosa stava ordinando? Sera. Che stava ordinando? Due ho sentito.
No, stavo semplicemente comunicando ai miei genitori che io non ero su Radio 2, ero su Radio 24.
Bene, dica.
Bene, innanzitutto mi chiedo... Io sono del Lazio, visto che il signore prima parlava diceva di aver parlato con chiunque avesse parlato dal Lazio in su. Bene, io sono sotto il Lazio, io sono della Puglia e mi chiedo perché.
Scusi, però la sentiamo molto male. Leonardo da Bari, buonasera. Leonardo?
Buonasera, pronto?
Buonasera, dica.
Dottor Crociani, la ringrazio della...
Un attimo solo, Leonardo, perché qui i collegamenti vanno e vengono. Caro Parenzo, Sgarbi, Vittorio Sgarbi, buonasera.
Eccolo.
Come stai?
Grande professore.
Professore, già ti allarghi, professore.
No, professore, bellissimo il suo articolo di oggi sul giornale, eh?
Già, Sgarbi, ma è veramente un... Parenzo è un lecchino, eh?
Cioè, no, no, io con Vittorio ho un rapporto speciale.
È diverso il lecchino che l'uomo sensibile, quindi a letto, io effettivamente... scrivo in maniera talmente
meravigliosa,
luminosa, che quando, poi soprattutto quando c'è uno stimolo, perché scrivere così in libertà è una cosa, ma dover rispondere a Celentano consente una serie di divertimenti paralogici, logici.
Però Celentano nell'intervento sul Corriere della Sera non è che ci andava leggero su di te, perché che stai facendo, Vittorio? Scusa,
no, sto andando all'aeroporto per prendere il Trieste. No, Celentano è stato preso dalla crisi di Raptus.
Allora, però voglio leggere quello che scriveva Celentano. Democrazia vuol dire anche perfezionare i toni durante un dibattito, e Sgarbi, secondo me, è già in ritardo di qualche decennio. È incredibile come un critico d'arte bravo come lo è lui sia poi in forte contraddizione col fatto che non abbia la minima cognizione di cosa significhi la parola innovazione. E vabbè, poi tutta una cosa sull'arte, sul cambiamento. Infatti, fin dall'89, quando apparve su una delle quattro sedie di Costanzo, non è cambiato di una virgola. Fa sempre le stesse cose: fascista, fascista, fascista. Ma vaffanculo, Sgarbi, adesso c'è proprio rotti i coglioni. Questo scrive Celentano, non io, Il tuo prevedibile nauseante sbraitare è un registro vecchio e stravecchio come la guerra del 15-18. Cosa aspetti a cambiare? Lo sai almeno in che anno siamo? Puoi non piangere se in televisione non ti invita più nessuno, stai pur certo che dopo anche Paragone ti molla. Non credere. Vabbè, questo era Celentano,
Sì, non mi è sembrata una cosa così grave, perché lui mi ha, non dico insultato, ha detto vaffanculo, queste cose me le dicono tutti, ma... è un po' manieristico nel dirle, ma soprattutto nel dire quelle cose rimprovera le medesime cose. Cioè, quello che lui mi rimprovera è di avere questa tecnica dell'insulto, che peraltro ho molto raffinato nel corso degli anni. Non è vero che c'è stata evoluzione, perché le risse, gli scontri, le polemiche sono a un certo punto confluite in capra, oppure fascista, ma in particolare c'è un dato importante.
Oppure merda.
Oppure merda.
No,
quello è un altro, quello è un pezzo di merda intero. Una volta sola, travaglio, un'altra cosa ancora.
35.000 euro.
Potrebbe essere quello registrato fra le offese, ma in realtà la mia pagina più suggestiva sul piano, diciamo, profetico è quella in cui a Domenica Inn due anni fa, o un anno fa, quando fosse più di un anno fa, io ho detto pagato 15 volte l'indirizzo di Benigni. Cosa volevo dire con quello? Volevo dire che se io, che sono sindaco, quindi faccio politica sul piano istituzionale, in virtù di questa condizione, a cui non rinuncio per dignità, non posso essere pagato dalla RAI per una norma idiota introdotta da Giulietti, che dice quelli che fanno politica, intendeva i parlamentari, ma anche un consigliere comunale, con queste applicazioni
non devono essere retribuiti,
pagato,
sì.
Benigni non è sindaco, ma fa politica, non di meno, facendo politica, attaccando in quel caso la Zanicchi o il Premier, quindi facendo politica, viene pagato 370.000 euro che sono 250 volte lo stipendio mensile di un professore d'italiano. Sì. Allora, questo paradosso oggi è venuto fuori, adesso dice, dai, anche gratis, sì, però volevi 250.000 euro per apparire una volta, ora perché io devo dare 250.000 euro a un signore che esprime un'opinione, non che fa uno spettacolo, che esprime
Però Benigni, insomma, non è che esprime solo opinioni, fa anche, è un altro uomo di spettacolo.
Spettacolo di lui.
Secondo me se qualcuno ti dà 250.000 euro va benissimo.
La norma io li prenderei volentieri, ma indipendentemente dal fatto.
No, ma la norma sono d'accordo con te, per il sindaco, io per un parlamentare, a parte che non c'è nessun parlamentare qui.
Quello comunque lo discutiamo un'altra volta. Qui volevo dire che quella reiterazione della parola pagato, sì, fascista, taci, è una mia introduzione rap di cui non ha apprezzato il significato e la giudica invece come una stanca ripetizione della mia prima stronza, se non ci guardo, dei miei
ma è tutto cambiato. Celentano, informati, capra.
Bravo,
Celentano, capra.
Hai apprezzato che è cambiato una parte del mio linguaggio ed è cambiato proprio nel senso di una applicazione diversa della forza verbale che è nel ripetere una parola.
Ecco, ma tu usi più forza verbale adesso o prima? Cioè, nei confronti dell'interlocutore, adesso la volgarizzo, ti accanisci di più adesso o prima? Cioè, uguale.
Adesso io semplicemente registro davanti a una stupidaggine, la necessità di spiegare, ma di bloccare qualcuno rispetto alla stupidaggine che ha detto. Quindi se uno mi dice che non ci sono persone indipendenti, che non ci sono i partiti, come
sì.
lui, io gli dico fascista, dicendo che un partito oggi, o è stato nella sua costituzione, perché oggi lo è meno, perché non ci sono neanche più i partiti, sì, è il luogo della libertà. Cioè, io
scegliendo di dire fascista, metti un punto. Invece, se lo spiegassi, ti senti.
Bravo.
Quello è il punto.
No, questo è un modo che si può discutere. Lui ha visto quello da paragone, fa il discorso, quindi dice un sacco di cose insensate. Perché io vengo invitato tutti i giorni in televisione, dico quello che mi pare, molto spesso lo dico in modo estremamente.
Ecco, ma ti sei pentito con qualcuno di questa, qui ha detto magari fascista, oppure qualche volta?
L'ho detto a Gomez, ma l'ho detto proprio perché diceva la solita ovvietà, come se fosse una cosa solenne.
Cioè, i partiti fuori dalla RAI.
Voglio dire che Croce non era liberale e che Gramsci non era comunista ed erano per questo meno indipendenti. Cioè, non ragionano questi, dicono luoghi comuni, non se ne può più risentire queste fregnacce. Allora a un certo punto gli manda al diavolo dicendogli taci, capra, ma questo è rap. E lui non lo capisce e lo giudica lento, ovvero lo giudica sulla base di una considerazione che io nella sua visione non avrei mutato il mio linguaggio, ma sarei rimasto alle offese, agli insulti.
Senti, ma adesso ho la pubblicità, dopo ti richiamiamo, ma alla fine sta trasmissione di Fazio la fanno o non la fanno secondo te? Tutta?
Sì, la fanno, figurati, fanno le vittime, lo fanno e prendono anche i soldi, tutto insieme.
Benigni che dice di non prenderli, dice alla fine li prende.
Figurati se presto non glieli fa prendere, per una puntata non li prende, per le altre gli si fa compensare quello che non ha preso. Cioè, gente, sono tutti venduti, privi di un pensiero vero, leggono il culo al danaro.
Ma perché venduti? Perché dici venduti?
Certo che sono venduti, perché se avessero fatto fin dall'inizio, all'epoca di quella Sanremo, quello che dicevo io, per evitare la censura, avessero detto, Santoro deve andare in onda, ma diamogli 5.000 euro a puntata. Ma vedevi che cominciava pure una dialettica complessa, in cui veniva fuori che l'importanza delle idee era di gran lunga inferiore al cachet. E questo vale anche per Benigni. Benigni, questa volta, per fare una bella figura, ha detto vengo anche gratis. A questo punto, altrimenti sembra che sia solo per danaro. Ma il tentativo di avere 250.000 euro a fronte di 370 presi l'altra volta l'ha fatto.
Però poi ci sono gli incassi della pubblicità.
L'ha proposto sulla base del fatto che aveva visto 370 la volta precedente, quindi diceva vediamo se accettano un po' di meno in tempi di crisi. Ma 250, cioè mezzo miliardo per 40 minuti, si vergognino!
E anche Saviano
come le mie devono avere, non è che uno le idee le paga miliardi perché le esprime Benigni, salvo che venga a fare un'ora di un puro spettacolo, di puro divertimento, e non andare a rappresentare la sua posizione, che ovviamente è antigovernativa.
Non lo sappiamo ancora quello che farà.
Ma
Saviano, 35.000 euro, troppo pure quello, pare 35.000 euro a puntata.
80.000 euro a puntata, poi adesso diventeranno 35.
Pare 35, 50.
Sono calati, appunto, sono calati anche in virtù di questa politica.
polemica.
È una vergogna pure quella?
Sono 70 milioni a puntata, ma perché che deve dire? Che cosa c'ha in zucca Saviano? Cosa ha fatto contro la mafia per quello che ho fatto io? Ha denunciato le paleoliche, è stato minacciato per questo. Non ho capito perché.
Vabbè, non è che le paleoliche sia l'unica battaglia contro la camorra, contro la mafia.
No, ha, fatto, ha scritto quello che scrive qualunque giornalista che scrive contro la camorra, non è che si è inventato chissà che cosa di nuovo. Quindi non voglio dire, ha fatto questa cosa, ha avuto molto
cioè, fortuna, troppi
quindi...
anche quei soldi, troppi anche quelli.
Non troppi, possono anche essere giusti, ma allora che non vengano a rivendicare la libertà delle idee e del pensiero, perché non è che Tani quando esprime un'opinione lo pagano. Allora se tu vuoi fare attività politica, anche se ne sai essere in Parlamento, la fai nella gratuità della politica, non è che la fai...
Però uno può dire, quelle trasmissioni incassano pubblicità, hanno un sacco di audience...
Quello, quello è giustissimo, ma loro lo fanno anche con me. Allora si capisce, perché se l'ascolto lo faccio io, non ho diritto costituzionale a lavorare in televisione perché sono sindaco e dovrei vigliaccamente dimettermi.
No, ma quella infatti, quella norma è una stronzata.
Una norma assurda. Siccome dovremmo giudicare per ognuno di noi, dovrebbe essere così. Tu vai in televisione e hai una base piccola.
A prescindere dal fatto che sei, certo.
Ogni punto che è legato alla tua presenza ti viene pagato in rapporto, a questo punto diventa un rapporto di lavoro purissimo, in cui, però certo, se in quello spazio tu non vuoi fare un puro spettacolo, ma intendi fare una polemica politica, a quel punto la cosa diventa abbastanza significativa.
Vabbè, intanto un po' di soldi li dobbiamo incassare noi con la pubblicità, torniamo subito. Allora, 20:38, 800 24 00 24, Parenzo in collegamento da Roma. Sgarbi dove si trova invece, Vittorio?
Sono in automobile a Roma per andare a Trieste.
Che vai a fare a Trieste? A
fare domani ho un incontro per il destino del Porto Vecchio, che io notificai quando ero, non vincolai quando ero al governo, per impedire che fosse distrutto da Stefano Boeri. Che aveva in mente di farci quello che un candidato sindaco mette
a Milano,
di un'operazione immobiliare di quelle che gli piace tanto.
E vabbè, fa l'architetto, insomma, che colpa sua, avrà ricevuto qualche mandato da qualcuno.
Tutti in galera gli architetti,
come in galera. Tutti in galera gli architetti. Intanto, intanto Sgarbi è stato condannato, perché le querele si, in tribunale si possono vincere o perdere, però quella con Travaglio, il famoso pezzo di merda intero, l'hai persa, Vittorio.
L'ho perso in primo grado, ma poi
primo grado, certo, stesso. Primo grado, certo, 35.000 euro.
In terzo grado vengo assolto, quello a cui ho dato i soldi all'inizio deve restituirmeli, quello è la parte più divertente, perché mi ha dato con Cordova, con Caselli, mi pare, alcuni di questi dove hanno preso i soldi secondo una norma che impone di darli subito, poi li restituiscono se uno viene assolto in Cassazione.
Parenzo, sai come, sai come il suo magnifico avvocato che conosco e che è una persona stupenda, amante dei sigari e dello champagne, una persona squisita, l'avvocato di Vittorio, sai come ha cercato di far salvare, diciamo, di salvare Sgarbi in tribunale?
Ho letto riferimenti culturali, la merda dell'artista,
la merda che fa bene al corpo e anche all'anima, sì, in un agriturismo,
una tutta disquisizione sul ruolo della defecazione.
È molto piaciuto, sì, sì, quella l'hai letta tu, sì.
Vabbè, se in un agriturismo ci forniscono prodotti dell'agricoltura biologica, scrive il mitico avvocato Cicconi, significa che si sono fatti con la merda, nel senso che l'agricoltura biologica vuol dire coltivazioni in terreni concimati non con prodotti industriali, ma con letame, con la merda, appunto, alla quale serve a fertilizzare i terreni. Inoltre, giova osservare che un tempo il letame accumulatosi per tutto l'anno veniva con la zappa, in genere nel mese di settembre, rivoltato, sbriciolato, miscelato, messo sul carro e sparso nel campo dove si seminavano le fave ed in cui l'anno appresso si sarebbe piantato di grano. Le merde, invece, che le mucche depositavano nei campi...
È sempre il mio avvocato.
Ma è sempre Cicconi, ma tu nemmeno tu manco l'hai letta,
no,
è fantastico.
No, l'ho letto, ma adesso non me lo ricordavo così.
Le merde, invece, che le mucche depositavano nei campi durante il periodo estivo ed essiccate dal sole, formavano delle dense torte che venivano raccolte, immagazzinate e poi usate come combustibile per cucinare la minestra di fave che rappresentava il pasto principale e si consumava la sera. La cenere residua veniva depositata nella concimaia. Nulla andava perduto e tutto veniva riciclato. Ciò faceva bene al corpo e anche all'anima. E con questa magnifica conclusione ha cercato di salvare Sgarbi inutilmente, diciamo.
No, questa è la memoria per l'appello, quindi anzi si prospetta verso un futuro radioso. Se verrà accolta questa tesi, io verrò assolto anche in appello, poi confido di essere assolto in Cassazione, perché si tratta di un confronto politico in cui io reagivo all'atteggiamento. Altro, lui mi ha detto che bisogna di un TSO
quindi anche lui non so, perché non, le denunce che faccio io non vanno mai avanti in compenso, però c'è da dire che a monte di quello c'era Grillo che lui appoggiava, che diceva cancronesi a Veronesi, che insultava il Presidente della Repubblica come un addormentato, quindi io reagivo, se avessi dovuto essere io il mio avvocato difensore, a un clima generale di discredito che vedeva me come, certo, a offendere apparentemente il nostro travaglio, ma per cercare di riportare il dibattito in una dimensione in cui non ci fossero degli attacchi gratuiti a persone assenti come Napolitano.
Però Parenzo, senti un po' come, qual è la conclusione vuoi. Per tali motivi, prosegue sempre l'avvocato, voleva fare della sottile ironia, far capire, sempre col pezzo di merda intero, far capire comunque che da travaglio sarebbe nato qualcosa, per esempio un partito politico, tanto che egli un giorno avrebbe avuto un futuro con la destra liberale, facendo financo concorrenza a Berlusconi, proprio perché è un pezzo di merda tutta intera e non un diamante. Vabbè, è una cosa strepitosa. Viva l'avvocato Cicconi, naturalmente.
È meraviglioso, sì.
Però insomma è andata male per adesso, poi vedremo negli altri.
Devo un po' rivedere la linea difensiva.
Non lo so, magari può funzionare con qualcuno.
Però fammi polemizzare col professore.
Vai, polemizza con Sgarbi.
Ho detto che l'articolo era molto bello, ma nella sostanza sulla questione di Benigni hai detto una cazzata mega galattica, Vittorio, ma te lo dico con amore.
Cioè, su che cosa?
Rispetto.
Su che cosa, per esempio?
Ma come fa un liberale come Vittorio a polemizzare sui cachet di un grande artista che fa ascolto e porta soldi nel caso della Rai? Ma è un artista, scusami, il pubblico lo valuta un grande artista, la Rai giustamente lo prende.
La regola femminista politica.
Non si sente più Sgarbi, non si sente, ma quella regola lì abbiamo capito, cioè quanto vale secondo quello che tu pensi, Vito, quanto vale mezz'ora di Sgarbi?
Secondo me?
No, Sgarbi non c'è più. Vabbè, è caduto il telefono. È caduto il telefono. Umberto da Bari.
No, sono Leonardo da Bari.
Leonardo da Bari, dica.
No, sono Umberto da Bari.
Umberto da Bari, dica. Umberto, Leonardo, torniamo subito, Umberto.
Sì, buonasera a lei, al professor Sgarbi.
Sì.
Niente, volevo dire che il professor Sgarbi ci sta abituando, ci ha abituato a tutte le esternazioni possibili e immaginabili e elargisce a tutti i suoi vergogna, vergogna, vergogna. Forse dovrebbe cominciare a pensare di dirlo anche a se stesso un vergogna.
Vabbè, adesso che c'entra, scusi.
Perché per quello che ha detto su Saviano, non ho capito che cosa è invidioso della vita che fa, invidioso dei soldi che prende Saviano per i suoi libri. Se è invidioso di questo, facesse le stesse cose, vivesse come Saviano, circondato dalle guardie del corpo, che non ha più una sua vita normale. E di questo si deve vergognare, Saviano?
Ma veramente
non è... che ho una scorta, ma non faccio la vittima della scorta come Saviano, che ce l'ha e dice poveretto me, poveretto
no,
di che?
Ma che dice
e allora di cosa sta
me,
parlando?
Saviano.
La scorta non ti limita la vita, non ti limita la vita, te la assiste, ringrazi il cielo di averla e non protesti, non faccia la vittima di nulla, è vittima di nulla. È uno che ha avuto successo, e ringrazio il cielo che l'ho avuto anch'io più di lui, ma senza fare la vittima.
E lo ammiriamo per quello che fa.
Io faccio il sindaco di Salerno, circondato dalla massa, e ho combattuto le paleoliche che distruggono anche la sua regione, dove Vendola ha voluto paleoliche per distruggere il paesaggio. E la mafia ha minacciato me come Saviano, ma io non faccio la vittima. Mi fanno pena quelli che fanno la vittima.
Ha minacciato anche a lei, poverino.
Non doveva minacciarmi, lei ha fatto la denuncia contro le paleoliche, contro la mafia locale, l'ha fatta lei? Io l'ho fatta, lo sanno anche le pietre. Se lei è un ignorante, è un problema suo.
Però mi scusi, Vittorio, non è che
no, perché solo
non è che la cifra non è che la cifra di Saviano sia non è che la cifra di
Saviano
non è il vittimismo, non è il vittimismo.
È un paese demagogico. Saviano ha fatto esattamente quello che ho fatto io a Salemi, dove faccio il sindaco, solo che io ho avuto il coraggio di fare il sindaco. Lui invece no. Fa il giornalista, fa le denunce, poi ha la scorta e dice soffro di avere la scorta. Che sofferenza gli dà la scorta? Va a letto con lui la scorta? La scorta ce l'hanno le persone che non si lamentano di averla, non dicono vado all'estero per farsi compiangere. Lui si fa compiangere.
Parenzo,
e quello che lo compiange.
No, guarda, che
il quale però non può compiangere me, perché io non ho paura né della mafia, né
di sicurezza diverso dal tuo, ma fa una vita d'inferno quell'uomo da anni,
perché,
è minacciato
perché
dai clan.
Non dire stupidaggini, anche tu, imbecille, che vita d'inferno fa come la mia vita.
Vittorio fa una vita d'inferno, riceve minacce ogni giorno.
Qual è la vita d'inferno? Che rischio corre più del mio? Imbecille!
Beh, evidente... Secondo la procura... Ma no, ma Vittorio, però non puoi ragionare così.
Ma
secondo il Ministero degli Interni...
Perché ha una scorta fa la vita d'inferno?
Ha, una ha un livello di protezione diverso dal tuo, perché il Ministero degli Interni ha valutato che ha bisogno di una sicurezza diversa dalla tua.
Ma avrà bisogno di una sicurezza superiore alla
quindi
mia?
Quindi stai dicendo che Maroni, stai dicendo che il Ministero degli Interni è fatto da coglioni?
Ma il Ministero degli Interni la dà anche a me la scorta, la dà anche a Caselli, la dà a tutti quelli che sono in luoghi a rischio.
Però
non
decide
vedo quale vita
il livello
basta.
Di sicurezza in base alla gravità delle minacce. No.
Come? Vabbè, che non corrano nessun rischio, lo
corre il rischio che corro io, ma non corre il rischio di avere la scorta. La scorta non è un rischio, è una tutela.
No, certo che la scorta è una tutela, sì.
Povero me, devo vivere prigioniero di che? Può andare nell'albergo che vuole, può andare nei luoghi dove vuole, può presentare libri dove vuole, e intorno a persone che lo difendono. Il rischio che corre è quello che corre
comunque.
Comunque,
è da tempo, scusami Vittorio, però è da tempo, è da tempo, sì,
io non faccio la
però è da tempo che, vuol dire, non esterna la sua, che Saviano non esterna il suo fastidio per Espera. Insomma,
come no? La stessa è fatto con la... Vedi quel signore che parlava, dice, poverino lui, lei lo invidia, io non invidio nessuno, io sono in condizioni identiche in un luogo di guerra dove c'è la mafia che vedono anche le
ma tu hai la scorta sempre dietro o tu hai la scorta sempre?
Certo che la scorta sempre dietro e non mi lamento di averla perché la scorta serve semplicemente a darti una garanzia.
Ma lui capisci che non può abitare nella sua città di origine.
È un discorso privo di logica.
Ma capisci che Saviano non può abitare nel suo paese.
Io sono l'unico che ha denunciato la mafia delle paleoliche prima di tutti, mentre gli altri facevano, fra cui lui, indifferenza alla distruzione del paesaggio. Soltanto che lui cosa ha detto? Io devo vivere prigioniero, devo fare. E ha cominciato a crearsi il personaggio del perseguitato, che non è il mio. Tant'è vero che quel signore non lo sa, in questo ha fatto politica, solo che non ha avuto il coraggio di candidarsi e diventare sindaco e avere il ruolo che
magari non lo vuole fare.
Non ho capito, uno fa politica,
ma non gliene frega niente,
ma non gliene frega niente perché tutti devono per forza candidarsi. Scusa,
no, perché se fosse, siccome fa politica, allora non venga pagato. Il tema era semplicemente
adesso il pagamento è un altro discorso.
È pagato per scrivere libri,
è pagato per scrivere
del comune di Milano o essere Saviano vuol dire fare politica allo stesso modo. Uno la fa candidandosi, l'altro la fa lo stesso.
Ma allora Pasolini faceva politica, scusa, ma che discorso fa?
Certo, faceva anche politica Pasolini, certo che faceva.
Ma non si è candidato, scusa, ma non si è candidato, che c'entra?
Vabbè, lasciamo perdere la questione del pagamento.
Il Pasolini canta e non viene pagata perché è deputato europeo. Allora vuoi dirmi che fa più politica?
Sì, però non è su questa no, no, va bene, ma abbiamo detto che secondo me dovresti essere pagato quando vai in televisione, dovresti essere pagato anche tu.
Abbiamo quello che fa la vittima per Saviano. Il discorso è logico, non paralogico. Queste persone, Benigni, Fo, tutti questi qui, Fazio, fanno politica e vengono strapagati. Se avessero il coraggio di candidarsi.
No, ma diciamo che hanno opinioni, avranno opinioni politiche, non è che fanno politica. Però scusa Vittorio, queste persone qua che dici tu, non è che fanno politica. Fare politica è un'altra cosa. Fare politica è candidarsi, diciamo essere militanti di un partito, eccetera, eccetera. Avranno opinioni politiche, che è diverso, insomma, dal fare politica, o no?
Non vuol dire farla, non vuol dire essere consigliere comunale. Non capite, siete due coglioni assoluti.
Ma no, ma fare
politica non è avere un ruolo.
No,
avere
ma
un ruolo
certo che no.
Porterebbe il danno di dover parlare gratis. Ti va Dio, almeno questo. Questo sto dicendo, quindi sono mille volte invidioso. Ma siccome ho coraggio, non mi divento da sindaco, dimettendomi da sindaco sarei pagato anch'io. Mm. Ecco, dico
ma secondo te quando tu dici
ora, quando io faccio un
quando
libro,
tu dici Fazio fa quando tu dici
finire,
dimmi.
Faccio un libro, mi pagano i diritti d'autore o
sì,
faccio un articolo,
sì.
Allora perché non mi devono pagare in televisione?
Va bene, questo l'abbiamo capito. Perché Fazio,
allora,
secondo te
lì,
perché
questo.
Fazio fa politica?
Non parliamo di altro.
Perché
quello che voglio.
Perché Fazio secondo te fa politica? Spiegami.
Ma più di così, non fa politica Fazio, guarda chi invita a me per esempio.
No, perché spiegami perché
ha un ma come non lo vedi? Ma che cosa fa? Fazio no, Fazio non fa politica, Fazio fa il superiore.
No, ma fare
fare politica in modo meno cruento di Santoro,
sì.
Perché è una persona che ha un modo diverso,
sì.
Ma non è che non fa politica Vespa o no, porca puttana. Tutti fanno politica in televisione.
Tutti fanno politica, certo.
Allora,
da questa
coraggio di dire che chi fa politica non deve essere pagato. Punto.
Va bene,
sto dicendo, se non avete ancora capito andate a fare il culo. Che ne devo dire? Stiamo a discutere all'infinito che io avrei, certo che invidio quelli che fanno politica e vengono pagati. Ma siccome non sono vigliacco, non mi dimetto da sindaco, che mi comporterebbe, caro signore che mi ascolta, di prendere gli stessi dati, visto che faccio ascolto come loro, che prendono Travaglio, Santoro.
E li prenderai quando finirai il tuo mandato di sindaco, no?
Non mi dimetto perché sarebbe una forma di vigliaccheria.
Ho capito.
Rinuncio a mezzo milione di euro all'anno per il sindaco.
Vabbè, andiamo.
Ho i coglioni molto più di te e di Saviano.
E intanto noi andiamo, no. Andiamo a quel paese, intanto con la, col traffico. Bene, bene. Umberto vuole concludere intanto il suo intervento?
Voglio concludere, niente, ormai Sgarbi è capace di parlare soltanto volgarmente, c'è soltanto bestemmie in bocca e amen.
No, bestemmie non abbiamo
ascoltato. Ma no, ma è una volgare, di una volgarità, cos'è? Solo perché lui è quello che è, si può permettere di dire a tutti quanti coglioni, andate a fare in culo, eccetera, eccetera. Ma che stiamo scherzando? Solo questo sa fare, aggredire in questa maniera.
Senta Umberto,
è un bell'esempio.
Come, scusi, non ho capito.
È un bell'esempio per tutti quanti i giovani. Di comportatevi così, bestemmiate, aggredite.
Le bestemmie non se ne sono sentite, abbia pazienza. Umberto.
No, bestemmie, mi scusi, non bestemmie, volgarità, scusi, volgarità, perché
qualche parolaccia, diciamo.
Qualche. Io ho sentito tutta la trasmissione, non ha fatto altro che mandare fra imbecille, vaffa, coglione, eccetera. Mi sembra veramente penoso da una persona di cultura che sa parlare soltanto in questi termini. È la Madonna.
Va bene.
Andasse a risarcuarsi in Arno.
Calma anche lei però, Cesare da Parma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
No, guardi, io mi sono divertito molto ad ascoltarvi, devo dire solo una cosa metodologica, che ho scritto anche con una mail. Sono molto molto scontento del nuovo corso, di una trasmissione che mi ha sempre divertito moltissimo.
Sì.
Mi scusi, non senza offesa per...
Prego, ma non c'è un nuovo corso, cioè, ci sono gli ascoltatori come stasera?
No, il nuovo corso sono i suoi ospiti fissi, mi scusi.
Cioè lei, a lei non piace Parenzo, non piace Telese, no, eccetera.
Intanto secondo me se li sceglie abbastanza con un taglio, questo atteggiamento un po' finto distaccato, soprattutto questo colloquio a due, vado stasera, vado a mangiare lì, ho visto il parrucchiere di Fede, snaturano la trasmissione, le tolgono spazio.
Sì.
Era un conduttore, guardi, onestamente glielo dico mentre la critico, che veramente era un... particolarmente capace.
Sì. E adesso mi sono rovinato.
Lei sparisce con questi personaggi qui che le fanno un contropanto di basso profilo, mi scusi.
Va bene, Cesare, io accetto tutte le critiche, per carità. Siamo
no, ma
qui.
Non è che la faccio a lei.
Siamo qui, ma come no, sono io il conducator, come
allora,
si dice.
Allora io mi permetto di dirle, sì. In mezzo a questi personaggi fissi che sono veramente uno straccio. Con tutto.
Parenzo, adesso ti caccio,
Sì, no, vabbè, ma un parere, gli ascoltatori hanno sempre ragione.
Sempre ragione,
aperto,
hanno sempre ragione.
Il dibattito è aperto.
Vabbè, abbiamo altri ascoltatori, però abbiamo chiuso. Caro Sgarbi, alla prossima, alla prossima. Ciao.
Avete finito?
Ciao, alla prossima. Alla prossima, ciao.
Dove
ciao.
Andate?
E che ne so, dove andiamo? A casa, io vado a cena fuori.
E allora finisce?
Qui.
Eccolo qua.
Ciao.
Siamo davanti a Centonze, bello.
Che cos'è Centonze?
Un bellissimo quadro che ha vinto il Talent.
Ah, già è vero, sì, Centonze, come no.
Sì. Ma la discussione dove è arrivata poi? Siamo arenati?
Finita.
Non avete capito ancora niente?
Niente, no. Capre, sempre. A domani, 18:30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.
La Zanzara.